Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Roberto Erlizca legge Diceria dell'Untore di Gesualdo Bufalino.
Quella domenica 18 agosto è, fra i giorni della mia vita, uno dei tre o quattro che mi recito da cima a fondo quando voglio cercare di raggiungere l'estasi di rivivermi. Mi spiego. Io col passato ho rapporti di tipo vizioso, e lo imbalsamo in me, lo accarezzo senza posa, come taluno fa coi cadaveri amati. Le strategie per possederlo sono le solite, e le adopero tutte e due. Da principio mi visito da forestiero turista, con agio, sostando davanti a ogni cocciopesto, a ogni anticaglia regale. Bracconiere di ricordi, non voglio spaventare la selvaggina. Poi metto da parte le lusinghe, l'educazione, lancio al ritroso dentro me stesso occhi crudeli di parto, lesti a cogliere e a fuggire. Dagli atimi che dissotterro, quanti ne ho vissuti apposta per potermeli ricordare. Non so cavare pensieri, io non ho una testa forte, e il pensiero o mi spaventa o mi stanca. Ma bagliori, invece, bagliori di luce e ombra, e quell'odore di accaduto, rimasto nascosto con milioni d'altri per anni e anni, in un castone invisibile, qua sopra, dietro la fronte. Sento a volte che basterebbe un niente, un filo di forza in più o un demone suggeritore, e sforzerei il muro, otterrei, io, che il non essere indigna e l'essere intimidisce, il miracolo del bis, il bellissimo riessere. Riessere, this is the question. Poiché non c'è gesto o scongiuro che non deluda, e quel tanto che riesce a ripetersi sotto le palpebre, nell'atto stesso che illumina, acceca. Alla fine mi lascia solo parole, e tanto peggio se sono le stesse, grasse, umide, calde, di cui mi farcisco ora e mi farcivo allora la bocca, incerto fra nausea e ingordigia come chi recita la prima volta. Appoggiandomi con i due gomiti sull'inferriata del mio sequestro, spenzolandomi a guardare giù in basso il brulichio, l'argento vivo, la ringhiosa, innamorante canea della vita. Allegrie, fasti, gonfaloni, lacrime, infamie, e le impunità insperate, le pene spropositate, tutte le guerre, i processi di dolore contro dolore. Metafore, forse, ma non sapevo di che. E casuali, se nessuna divinità le aveva preparate o previste, se di ogni accidente o sostanza il cinema si cancellava a vista d'occhio, spruzzaglia d'acquazzone altrettanto presto caduto che sciolto. Non mi resta che bandire l'asta, offrirmi a chiunque in vendita, da ciarlatano eloquente e magnanimo, ma da mina il catalogo è questo, con tutto ciò, capace ancora di concupire, smaniare, agire, pronto sempre a divincolarmi pur con un piede o due nella fossa, perseverando nel movimento a rischio di stringermi al collo di un altro punto il capestro che mi ci avevano imposto. Mi radevo dunque in maglietta quel mattino di bella domenica, specchiandomi approssimativamente nella vetrata della veranda e fischiettando insieme, con disturbo di tutti, un Verdi di scherzo o follia. Né avevo evitato durante la notte di svegliarmi 10 volte a consultare la sveglia fosforescente sulla mensola e di sognare lei negli intervalli di sonno, come l'avevo vista la sera dello spettacolo, in quella figura d'elevazione che i ballerini chiamano ballon, vale a dire una mongolfiera che balza in aria e va su, visione che era venuta facilmente a confondersi con altre mie di Pasque infantili al paese, quando da una spalla di mio padre vedevo in cielo levarsi ondeggiando cammelli a colori, femmine incinte, botti panciute, uno squadrone di cartaveline velivole nutrite di fuoco che un debole vento, come aquiloni, succhiava verso una nuvola. Mi sbarbai, dicevo, non senza spargimento di sangue e gloriosi cerotti maschili, indi mi avviai per andarmene, dedicando appena un brivido senza pietà al voluminoso feretro, dalle maniglie di rame che su un carrello spingevano lungo il corridoio le morbide mani di suor Casimira. Il morto che l'avrebbe occupato non era dei miei, della mia cosca, e più svelto procedetti quindi a raggiungere a piede la scalinata il gruppetto in libera uscita. Troppo svelto, tanto da sbattere in pieno contro le scarse ossa del magro e fargli cascare a terra le lenti che stava pulendo col fazzoletto. «Hai fretta?» mi chiese mentre raccoglieva la stanghetta staccata, insistendo poi dopo un mio equivocabile mugolo «sì o no?». Preso nella tenaglia dei due monosillabi, optai per il più cortese, di malavoglia peraltro, e con la riserva mentale che al medico non avrei concesso di trattenermi più di qualche minuto. «Puoi fare?» mi disse. «Una cosa per me in città? Basta scendere al porto», e si aggiustava frattanto sul capo la mozzettina da usuraio di seta, squilibrata dall'urto. «Purché non mi porti via troppo tempo, feci freddo, e tuttavia ringalluzzito per quella specie di ulivo che pareva porgermi dopo tante settimane di sostenutezza e discrezio, e incuriosito anche dalla richiesta, stante che nel caso di un mio precedente permesso la commissione era stata delle più rare, di fare lo spione giù alla Martorana all'uscita della messa di mezzogiorno per riferirgli poi di sua moglie, com'era vestita e se rideva, se dava il braccio all'amante. Stavolta no. La voce che mi curvò all'orecchio quando gli chiesi che cosa, non fece che ordinare «buttati in mare». Con così chioccia facezia e rancorosa golosità di lite, da non lasciarmi altro scampo, poiché correvo a un convegno d'amore, se non di replicare senza fantasia «buttati tu», scappandogli così dalle mani. Alla porta carabillò il vecchio guardaporta che amava proverbiare all'antica. «Va, va», mi disse, «petra smossa non piglia lippu». E io me ne andai sorridendo, dicendomi che il forte muschio che m'era cresciuto sopra il sasso dell'anima ci voleva altro che una corsa settimanale in città per scrostarlo. Ma intanto che mi dirigevo alla fermata del tram, non potei che intenerirmi alla vista d'un giovinetto disceso appena da una vettura, il quale titubava, ed era certo una recluta del nostro convento, venuta a dare il cambio a quella salma in uscita. Tanto era lo strazio con cui reggeva una valigia uguale affatto alla mia, e sulle spalle il peso della sua giovinezza cariata, l'ingombro d'una montagna che frana. «È qui che si entra?» mi fece con voce biondina e ansiosa, e io condiscesi col mento, lo lasciai davanti al cancello col suo baule appeso a una mano e nell'altra ingenuamente le carte dell'ammissione, una busta giallognola gonfia di anamnesi, diagnosi, prognosi. Aspettare una donna. C'è un piacere nell'agonia di aspettare chi non arriva, una passione abbastanza cattivante che rassomiglia al gusto di perdere al gioco, un gettone dietro l'altro, un minuto dietro l'altro. E di questo piacere insaporivo ora le mie fantasie, appoggiandomi a un muretto di chi l'ha visto con foto di militari, mentre il tempo passava e Marta non si vedeva lì presso il chiosco di bibite e granite, dove, secondo promessa, m'avrebbe dovuto raggiungere. Non si vedeva, e io pensavo con un acido, orrido aculeo di bramosia alle sue membra emissarie d'umori, ai suoi sputi, colaticci, sudori, lacrime e sudati, ai suoi profluvi d'emorroissa dannata, alle sue emottisi trionfali. Che strano innamorarsi di un corpo che mangia, se cerne, si svuota, denso di villi, papille, isole del Malpighi, nomi del mio liceo di anteguerra che mi ripetevo ora, recuperandoli al di sopra del frastuono degli anni per servirmene a investigare la geologia di quell'umido sepolcro di carne, con la solerzia d'un generale che si curva alla vigilia dell'invasione su una carta di territorio nemico. Così assorto, mi sorprese infine vederla d'improvviso attraversare la strada, e non solo per i modi cauti del passo e il voltarsi due volte a guardarsi le spalle, ma soprattutto perché pareva sbucare da una direzione che non mi aspettavo. da un ronco laterale che non si capiva bene di quale itinerario costituisse lo sbocco. «Ho fatto il giro lungo», si scusò. «M'è toccato buscare il levante por el poniente», scherzò. C'era in trampanzera l'anima nera del dottor Grifeo e mi osservava, ho avuto l'impressione che mi seguisse. Notai di sfuggita che non aveva chiamato magro il gran magro, mentre feci più caso assai alla vesticciola di organza color gridellino a pois bianchi, da cui le braccine esangui nude sorgevano e lo zampillo del collo e il volto, non so se più fiero o sonnambulo, con le pupille come timorose farfalle e le labbra a falce gonfie, da cui qualunque cosa dicesse, una musica pareva udirsi di antica pavana. Che copertina di eleganze, pensai, sopra un tale quaderno di escreti e fradici stagni, quanto mi repelle, quanto l'amo. E la presi per mano, la trascinai quasi a correre con me sul marciapiedi. Lei protestava, rideva, per un po' si lasciò portare, infine fu colta da un accesso di tosse e mi costrinse a fermarmi, a sedere al suo fianco, all'uso dei ragazzi, su uno scalino di chiesa. S'accorse in quel momento che un tacco era sul punto di saltarle via, e se la prese con me, mi ingiuriò per questo, senza smettere di tossire e di ridere, e premendosi ogni momento sulla bocca un fazzoletto di batista con una cifra in ricamo che non era sicuramente una M. «Non ci casco, troppi indizi e troppo in mostra», mi dissi dal lettore usuale di Gialli, subodorando che, col fine d'una burla o d'un losco progetto, ma forse solo per farsi meglio ammirare, lei volesse convalidarsi ai miei occhi eroina di perversioni e misteri, quale s'era forse fino a ieri piaciuta, in un fumo della fantasia, meno che mai credetti al granello di polvere bianca che si mise subdolamente nella narice, traendolo da una bustina in borsetta, non ci credetti, ma casomai, tanto meglio, sarebbe valso a darle lo slancio. Urgeva frattanto rimetterle la scarpa in sesto. Benché lei si vantasse subito disposta a procedere scalza in aria, levitando sul lago d'asfalto, da Titania o Peri, scegliessi io. «Cammino sull'acqua e io volo», proclamò, «sono abituata a fare miracoli». In quanto a me, più in prosa, m'allontanai a piedi, la lasciai seduta i pochi minuti che mi ci vollero per andare a chiamare il ciabattino del quartiere, nella casupola sinistrata dove teneva letto e bottega, lietissimo di guadagnarsi, fosse anche giorno di festa, i pochi soldi dell'opera, fornendo gratis, mentre lavorava all'aperto, la giunta dei suoi monologhi di filosofo spicciolo insalivati dalla vanità di versarli nell'orecchio di una così attraente straniera. Uno d'essi la divertì. Una storia di Ferrazzano o altro furbo, non ricordo, quando voleva mettere il sale sulla coda della morte e la fece scappare via. Ma si accigliò appena io chiesi all'uomo se aveva un pugno di sale da regalarci. Poi volle che andassimo a guardare, benché distanti, il Teatro Massimo e il Politeama, di cui accarezzò con la mano il portone come si accarezza una guancia. Le mostrai le colonne su in alto, sono scolpite nella pietra del mio paese, le raccontai. Fu mio nonno che aveva una cava famosa nell'isola a portare qui le moli bianche da lavorare. Attraversò tutta l'isola da un capo all'altro, su un congegno per piramidi di corde e rulli trainato da 10 cavalli, e si aprirono tutte le finestre. Anche questa storia le piacque, ma volubilmente... «Non mi incanti», disse, «ho avuto ciceroni più bravi davanti a teatri più belli. Né mostravano quel lampo che mostri tu di impazienza e di voglia nera negli occhi». Si accorse di avermi offeso e mi prese a braccetto. Così girò Vagamore, e lei sembrava resistere, sebbene avesse una qualche febbre, alle fatiche della passeggiata, dalla quale, anzi, ora traeva stimoli di semplice svago, ora occasioni a sforzare, era un suo avvezzo, qualsiasi oggetto oppure evento finché diventasse un emblema. Come quando da una bancarella scelse e mi regalò 2 volumi che le parvero fare al caso nostro, uno sciolto e bisunto di un Mattia Naldi che parlava della peste e dei modi di guardarsene nell'anno domini 1600 e rotti. L'altro, che conservo e ho qui davanti, di un anonimo dell'Ottocento neonato, guida per la Real Casa dei Matti in Palermo, scritta da un frenetico nella sua convalescenza, stamperia degli antichi muratori. Giunse così mezzogiorno e cercammo una trattoria dove, sospesa su una portata e squadrando il cucchiaio che teneva in mano, Marta ricominciò a parlare adagio, fra due puntate di tosse. «Sì, l'analisi mi rassicura, dicono che fanno uscire solo i puliti, eppure io sento, io so, che ogni mio fiato è un veleno, che tutto quanto tocco o mi tocca si infetta. Anche quello stipite del Politeama, poc'anzi, anche questa posata, e sento, so, di spargere e ungere dappertutto la morte su intonaci, tovaglioli, orli di piatto. A volte mi viene un'idea di usare di proposito un tale onnipotente potere di incubazione e di semina. Mi vedo entrare in una casa, e sia una casa felice, mi vedo sputare con diligenza i quattro canti di ciascuna stanza su una federa, su un biberon. Chissà un'idea così, col suo intreccio di bambinaggine e nefandezza, che semi l'hanno nutrita in me, fino a farla salire alla luce, da quali catacombe e sconosciuti piombi è fuggita. Mi incuriosisco di me sempre di più, l'interruppi. Sai come si dice nel mio dialetto dare il contagio? Ammiscari, si dice. Cioè mescolare, mescolarsi con uno. Significa che è un travaso di sé nell'altro, altrettanto mistico, forse di quello di due altre assai diverse solennità, voglio dire la comunione col sacro nell'ostia e la confusione su un letto di due corpi amici. Così dicendo la baciai davanti a tutti, cercai di volgere in riso e in invito i capricci di rimorso che le turbavano il pensiero, dopotutto eravamo lì insieme per dare effetto a una cosa d'amore. Ma che amici, ogni volta per me è un cimento che mi fa male, di cui sconto in anticipo l'esito, mi rispose, asciugandosi risoluta le labbra col tovagliolo, dai tempi del casello, da quelle notti. E tuttavia mi piace, oh, come mi piace, esclamò con le pupille illucidite da un ricordo, oh, che so io. Poi si alzò di scatto, mi promise, più tardi, lo faremo più tardi, e non ti chiederò, come chiedono qui, carte annonarie. Per ora lasciami giocare, voglio giocare in tua compagnia, un solitario mio di città, non è un solitario da tavolo, si fa camminando. L'ho inventato nei primi mesi che ero in città, e non avevo nessuno, né amici, né amiche. Uscivo di casa la domenica, entravo nella folla, mi fissavo su una persona, solo che mi piacessero le sue spalle, la stanchezza del passo. Meglio se era un povero, un vecchio. Lo pedinavo senza parere, accrescendo ogni momento di un poco la mia scienza di lui, del suo destino, contenta della mia sinecura di spettatrice, non vista, insuperbita di poterlo dirigere da lontano, inerme e ignaro, fra due ali di sordomuti passanti. Di uno giunsi ad appurare dove stava, era un ferroviere in pensione, salì da lui fingendomi una vagabonda che legge la mano, era forse uno dei macchinisti che vedevo scorrere via di notte in un lampo sul treno dell'una. La sua stanza, ci credi? Era identica, parati a righe rosa sbiaditi, pavimento di pece, piatti sporchi nell'acquaio, a quella che solo seguendolo e guardandolo m'ero formata dentro la mente. Sicché dovetti accontentarla. Giocai con lei a seguire un uomo, e ci condusse per viuzze e vie fino al porto, quasi volesse ricordarmi la mala esortazione del magro, sebbene né io a questa pensassi menomamente di obbedire, né l'uomo potesse in qualche modo apparirmi un ambasciatore spedito da lui per tentarmi. Era invece con evidenza un sensale di porto, dall'aria metà sfiduciata, metà guerriera, e portava una maglia alla marinara, calzoni rimboccati su due caviglie marrone di sole, camminava a piccoli balzi animali, lo perdemmo subito nella ressa della pescheria. Del resto lei s'era già stancata, sedette su una bitta del molo, senza smettere perciò di parlare, parlava come chi racconta i suoi sogni o le vicende d'una visione. Ora io, che pure incappo così spesso nel medesimo vizio, sopporto poco chi racconta i suoi sogni, ma con lei era diverso. e l'ascoltavo amorosamente. Era come se lei mi delirasse al fianco, referendaria di un al di là, dissipando nell'espanso delirio un subisso di monologazioni orecchiabili e artificiate, le stesse che amiamo nei dischi di canzonette o nelle querimonie dei poeti. Truccioli erano i suoi discorsi, truccioli d'oro finto, un piumaggio che si spiuma, un pulviscolo di perline minuzie d'una detronizzata dama di cuori sotto il quale si intravedeva male, ma si intravedeva l'implacabile osso della morte, quello al quale volevo arrivare, non potendo altrimenti con la spada curiosa del sesso. Devo aggiungere che erano soprattutto le sue movenze a sedurmi, e che, indovinando le ligie a una musica a cui tendevo inutilmente l'orecchio, mi veniva spontaneo intitolarle col titolo d'un balletto immaginario? Fatto sta che, soccorrendomi la cornice del mare alle spalle di lei, che era d'un blu mitologico, mi venne in mente Sirena, la donna pesce, la donna uccello, nascosta sotto gli scogli di cui, sul traghetto, avevo raccontato la favola ai contadini compagni di leva. Trovandoli creduli al punto da inventare che ormai l'avevano catturata e stava a Napoli in una grande vasca d'acquario. Sirena, Siren, o non piuttosto Caribdis, l'orca di squame spine, la micidiale orca marina, no, forse solo una poveraccia al bando, una famelica solitudine che mi tossiva vicino. Alzai gli occhi. La camionetta dei finanzieri avanzava ad agio lungo la banchina come per schivare uno scasso del lastricato. Quando ci passò davanti, vidi sulla testa di uno in piedi, là sopra ammanettato, un'incredibile paglietta rossa, un solecismo fra i chepì degli altri, ma che aveva l'energica esistenza e la letizia di un fiore. Marta lo accompagnò con una specie di invidia negli occhi, e il prigioniero ricambiò lo sguardo, si volse, non senza sfrontatezza e allusione, a fissarla, finché la vettura non fu scomparsa alla curva dei silos, lasciandosi dietro un odore di nafta cattiva. «Hanno preso un contrabbandiere», commentò lei. «E noi che viviamo di frodo e trasportiamo una morte di frodo, nessuno ci perquisisce». E ricominciò per quell'odore a tossire, ma convenne che era sempre meglio del tanfo d'emulsione cripta su alla rocca quando ci si spoglia dietro il paravento nel gabinetto dei raggi.
Roberto Erlizka ha letto Diceria dell'untore di Gesualdo Bufalino. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.